Benvenuti al Daily Digest di venerdì 3 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Actinoscifia aurelia, l'anemone abissale che imita una dionea nelle profondità marine. Bulk rename utility, il coltellino svizzero per rinominare migliaia di file in pochi clic. Coccodrillo siamese, il predatore d'acqua dolce del sud-est asiatico sull'orlo dell'estinzione. Coniugati peptide farmaco, la chemioterapia intelligente che colpisce solo le cellule tumorali. Esther Lederberg, la microbiologa che scoprì il fago lambda e la tecnica della replica su velluto. Heidelberg Castle, il castello di Arenaria Rossa che domina il Neckar tra rovine e fasti rinascimentali. Niccolò Gnac Jr. è il primo ledaluce visibile che accese il futuro. Quick Ditch, il dizionario offline multilingue sempre a portata di tasca senza consumare dati. Superconduttività a temperature vicine all'ambiente sotto pressioni moderate, la nuova frontiera dei materiali, e White Sands National Monument, il deserto di gesso bianco più grande del mondo. Iniziamo!
Actinoscifia aurelia, l'anemone abissale che imita una dionea nelle profondità marine. Nel silenzio assoluto delle pianure abissali, l'Actinoscifia aurelia danza lentamente con le correnti, ricordandoci che anche nei luoghi più inospitali la vita ha saputo scolpire forme di una bellezza aliena e ingegneria senza eguali. Morfologia e fisiologia dei lobi del disco orale nella nutrizione per intrappolamento. L'anatomia di Actinoscifia aurelia è un capolavoro di economia biologica plasmato dall'ambiente abissale. Il disco orale, invece di essere una semplice superficie piatta coronata di tentacoli come nelle attinie costiere, si è trasformato in una struttura bilobata o, in alcuni esemplari, multilobata, con margini spessiti e riccamente innervati. I lobi sono ricoperti da cellule sensoriali meccanocettrici e chemiocettrici che permettono all'animale di distinguere tra un granello inorganico e un frammento di neve marina ricco di composti azotati. Quando una particella organica tocca la superficie del lobo, una cascata di segnali elettrici si propaga attraverso la rete nervosa diffusa tipica degli cnidari, innescando la contrazione rapida dei fasci muscolari longitudinali e circolari situati nello spessore del mesoglea. La chiusura dei lobi avviene in meno di un secondo, un tempo sorprendente per un organismo che vive a temperature da 2 a 4 gradi Celsius, dove il metabolismo è rallentato e la velocità di conduzione nervosa è normalmente ridotta. Esperimenti condotti con veicoli a comando remoto ROV hanno mostrato che l'anemone può rimanere chiuso per diversi minuti, secernendo enzimi proteolitici direttamente sulla preda prima di trasferirla alla bocca grazie al movimento coordinato delle ciglia vibratili che tappezzano il disco. L'apparato digerente è una cavità gastrovascolare settata, dove filamenti mesenteriali ricchi di cnidociti completano la paralisi delle prede vive, come piccoli crostacei copepodi e anfipodi. La morfologia dei lobi varia a seconda della profondità e della disponibilità trofica. In zone con forte sedimentazione, i lobi sono più ampi e sfrangiati per aumentare la superficie di intercettazione, mentre in aree oligotrofiche diventano più sottili e allungati, quasi nastriformi. La colorazione, che spazia dal bianco perlaceo al rosa pallido, è dovuta a pigmenti carotenoproteici ottenuti dalla dieta e potrebbe svolgere un ruolo nella mimetizzazione contro i predatori, come i granchi reali abissali o i pesci macruridi, che individuano le prede tramite bioluminescenza. Studi di spettroscopia hanno rivelato che la parete del corpo contiene una matrice di collagene insolitamente resistente alla pressione, capace di mantenere l'elasticità anche a 30 MPa, un adattamento essenziale per scongiurare il collasso strutturale. La Venus Flytrap Anemone rappresenta un eccellente modello per studiare l'evoluzione del movimento rapido in assenza di un sistema muscolare centralizzato, e i bioingegneri stanno già analizzando il suo meccanismo di scatto per sviluppare pinze morbide per robot sottomarini autonomi. Habitat, distribuzione e ruolo ecologico nelle comunità bentoniche abissali. Actinoscifia aurelia è stata osservata per la prima volta durante le campagne oceanografiche nel Golfo del Messico e nel Mar dei Caraibi, ma segnalazioni successive ne hanno esteso l'areale all'intero Atlantico tropicale e subtropicale, fino alle piane abissali dell'Angola e del Brasile, con profondità comprese tra 800 e 3000 metri. L'anemone si fissa su substrati duri come rocce basaltiche, noduli polimetallici o carcasse di balene, ancorandosi mediante un pedale piatto e adesivo che secerne una colla proteica resistente alla corrosione dell'acqua marina. In questi habitat estremamente poveri di energia, la pioggia di particolato organico, detta marine snow, costituisce la quasi totalità dell'input nutritivo, e l'anemone si posiziona spesso su lievi rilievi per intercettare le correnti di fondo che concentrano il materiale sospeso. Le osservazioni a lungo termine con telecamere time-lapse hanno rivelato che gli anemoni adottano una postura a coppa durante i periodi di flusso debole, mentre quando le correnti superano i 5 cm al secondo appiattiscono i lobi per ridurre la resistenza idrodinamica ed evitare il distacco. La densità di popolazione può raggiungere diversi individui per metro quadrato in corrispondenza di canyon sottomarini o seamount, dove la topografia convoglia le correnti ricche di nutrienti. In queste aggregazioni, Actinoscifia aurelia compete con altri filtratori sessili come spugne di vetro, coralli solitari e pennatulacei, ma la sua capacità di chiudere rapidamente i lobi le consente di monopolizzare il particolato di dimensioni maggiori, riducendo la nicchia trofica delle specie concorrenti. Le larve planctoniche di questo anemone, chiamate planule, si disperdono per migliaia di chilometri sfruttando le correnti intermedie prima di insediarsi, un meccanismo che garantisce la connettività genetica tra popolazioni distanti, come dimostrato da analisi di microsatelliti condotte su campioni raccolti in punti lontanissimi. La Venus flytrap anemone è anche un indicatore biologico sensibile alle perturbazioni antropiche. L'aumento dell'acidificazione oceanica rischia di compromettere la sintesi del collagene del pedale, mentre le attività minerarie in acque profonde per l'estrazione di manganese e cobalto potrebbero distruggere fisicamente i substrati duri su cui la specie si insedia, rendendola un testimone prezioso della salute degli ecosistemi abissali più remoti. Proseguiamo con il prossimo articolo di Digital Worlds.
Bulk rename utility. Il coltellino svizzero per rinominare migliaia di file in pochi clic. La prossima volta che la tua cartella download si trasformerà in una giungla di documento, 1.finale.v2.pdf, saprai che bastano pochi minuti con Bulk rename utility per riportare la pace e la logica nel tuo file system. L'arsenale delle funzioni di rinomina, numerazione, sostituzioni, casi e metadati. All'apertura Bulk rename utility presenta un'interfaccia che a prima vista può intimorire per l'abbondanza di campi e checkbox, ma dopo pochi minuti di esplorazione si rivela sorprendentemente logica. La finestra principale è divisa in due pannelli. A sinistra il classico albero delle directory e a destra l'elenco dei file con le colonne del nome attuale e del nuovo nome calcolato in base alle regole attive. La sezione regex supporta le espressioni regolari complete in stile Perl, permettendo di estrarre porzioni di testo, riordinarle, sostituire pattern complessi o inserire sequenze numeriche in posizioni arbitrarie, un livello di potenza che pochi altri rinominatori gratuiti offrono. Per chi non ha dimestichezza con le regex, sono disponibili moduli più intuitivi. Replace sostituisce una stringa fissa con un'altra, remove elimina un intervallo di caratteri o tutte le occorrenze di un carattere, add inserisce testo all'inizio, alla fine o in una posizione specifica, e numbering genera sequenze incrementali con prefissi, suffissi e padding di zeri. Una delle funzioni più geniali è la possibilità di rinominare i file sfruttando i metadati EXIF delle fotografie, come data di scatto, modello della fotocamera o apertura del diaframma, cosicché una cartella di immagini può diventare 2026.07-02-basso, Nikon 850-basso, F4.5-basso, 001.jpg con un paio di regole e uno zero sforzo manuale. Anche i file audio possono essere rinominati in base ai tag ID3, estraendo artista, album e titolo, e i documenti Office possono essere riorganizzati usando le proprietà del file system come data di creazione o dimensione. La colonna New Name si aggiorna a ogni modifica delle regole e un clic su Rename esegue le operazioni, con la possibilità di annullare l'ultima sessione grazie a un file di log che conserva i nomi originali. Bulk Rename Utility gestisce anche la ridenominazione delle cartelle, la rimozione dei caratteri accentati sostituendoli con equivalenti asci, la conversione maiuscole-minuscole, la capitalizzazione automatica e la troncatura a un numero fisso di caratteri, risultando indispensabile per chi prepara pacchetti di file per il web o per server che non tollerano spazi e simboli speciali. Scripting, integrazione con l'Esplora risorse e la potenza delle espressioni regolari. La vera anima tecnica di Bulk Rename Utility si sprigiona quando si accede alla modalità avanzata con le espressioni regolari. Utilizzando il motore regex integrato, è possibile costruire regole come cattura le prime 4 cifre, poi un trattino, poi le 3 lettere successive e inverti i 2 gruppi, oppure rinomina tutti i file che contengono un codice ISBN nel nome spostandolo all'inizio. Il programma permette di salvare le configurazioni di regole in file di profilo, che possono essere ricaricati in un secondo momento o eseguiti da riga di comando, abilitando flussi di lavoro automatizzati. Grazie all'integrazione con il menu contestuale dell'Esplora risorse di Windows, è sufficiente selezionare una cartella, cliccare con il tasto destro e scegliere Bulk Rename IR per avviare il programma con la directory già puntata, un dettaglio che fa risparmiare tempo prezioso quando si gestiscono migliaia di documenti. Per gli utenti più smaliziati, Il supporto ai caratteri Jolly e alle classi di caratteri Unicode consente di gestire set di file con nomi in alfabeti non latini, convertendo tutto in una nomenclatura standardizzata. Le anteprime evidenziano in rosso i conflitti di nome e avvisano se due file finirebbero per chiamarsi allo stesso modo, prevenendo sovrascritture accidentali. La comunità di utenti ha prodotto guide dettagliate e snippet di regex per casi d'uso comuni, come la rinumerazione di pagine scannerizzate che hanno un ordine temporale errato o l'estrazione del numero di episodio da una stringa caotica di download. In un mondo in cui la quantità di dati digitali cresce esponenzialmente, Bulk Rename Utility rappresenta una soluzione essenziale per mantenere l'ordine, dimostrando che un software sviluppato con passione e rilasciato gratuitamente può competere per efficacia con costosi tool professionali.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Coccodrillo siamese, il predatore d'acqua dolce del sud-est asiatico sull'orlo dell'estinzione. Salvare il coccodrillo siamese significa non solo proteggere una specie carismatica, ma preservare la complessità delle reti alimentari delle paludi del sud-est asiatico e dimostrare che la genetica molecolare può diventare l'alleata più potente della conservazione sul campo. Ecologia del coccodrillo siamese e le cause del suo declino. Crocodilus siamensis è un coccodrillo di taglia media che raramente supera i 3,5 metri di lunghezza, con una testa larga e una cresta post-occipitale pronunciata che lo distingue dal più grande coccodrillo marino, Crocodilus porosus, con cui condivide parte dell'areale. La sua dieta è composta da pesci, serpenti acquatici, anfibi e piccoli mammiferi, e svolge un ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio degli ecosistemi d'acqua dolce, regolando le popolazioni di prede e scavando pozze che, nella stagione secca, diventano rifugio per altre specie. Il declino iniziò già nel XIX secolo con la caccia intensiva per la pelle, ma subì un'accelerazione drammatica dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i governi del sud-est asiatico incentivarono l'allevamento di coccodrilli per l'industria della moda, prelevando individui selvatici per costituire gli stock riproduttivi. Oggi la principale minaccia non è più la caccia diretta, ma la distruzione e frammentazione dell'habitat, dighe, canali di irrigazione e conversione delle zone umide in risaie hanno cancellato oltre l'80% delle zone paludose originarie, isolando le popolazioni selvatiche rimanenti in poche riserve come il fiume Srepok in Cambogia e il Khaeng Krachan National Park in Thailandia. L'inquinamento da pesticidi e l'introduzione di specie aliene, come il luccio alligatore, aggravano ulteriormente la pressione sulla specie. Ibridazione genetica negli allevamenti e strategie di conservazione molecolare. Un fattore di minaccia subdolo e poco conosciuto è l'ibridazione genetica con il coccodrillo marino e con il coccodrillo del Siam d'allevamento selezionato per una crescita rapida. Negli allevamenti industriali, dove la redditività conta più della purezza genetica, gli esemplari di Crocodilus siamensis vennero incrociati deliberatamente con Crocodilus porosus per ottenere pelli più grandi e animali più robusti. Quando alcuni di questi ibridi fuggirono o furono rilasciati illegalmente, si incrociarono con le popolazioni selvatiche, inquinando il patrimonio genetico originario al punto che oggi molti degli individui in natura presentano marcatori ibridi. Per far fronte a questa emergenza, i biologi della conservazione hanno lanciato un ambizioso programma di screening genetico, utilizzando marcatori microsatelliti e sequenziamento del DNA mitocondriale. Vengono identificati gli individui puri negli allevamenti che tengono registri storici, creando un nucleo di riproduttori certificati. In Cambogia, il centro di conservazione di FHNO Tamao ha già reintrodotto con successo decine di coccodrilli siamesi geneticamente puri in aree protette, dotandoli di radiotrasmettitori per monitorare la sopravvivenza e la dispersione. Parallelamente, programmi di educazione ambientale e il coinvolgimento delle comunità locali come guardiani delle zone umide stanno lentamente trasformando il coccodrillo siamese da predatore temuto a simbolo di orgoglio ecologico regionale. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Coniugati peptide farmaco, la chemioterapia intelligente che colpisce solo le cellule tumorali. La capacità di guidare un veleno selettivamente dentro le cellule malate, lasciando intatte quelle sane, rappresenta forse il più grande avanzamento concettuale dell'oncologia moderna dopo l'immunoterapia, e i coniugati peptide farmaco ne sono la materializzazione più elegante. Progettazione molecolare, peptidi targeting, linker e carico citotossico. Un coniugato peptide farmaco è composto da tre moduli fondamentali, ciascuno ottimizzato con precisione farmacologica. Il primo è il peptide targeting, Generalmente una catena da 10 a 30 amminoacidi che mima un ligando naturale o un anticorpo miniaturizzato, capace di legarsi con alta affinità a recettori come il recettore del fattore di crescita epidermico, EGFR, il recettore della transferrina o le integrine alfa-v-beta-3. Tutte proteine abbondantemente presenti su melanomi, carcinomi polmonari e tumori cerebrali. Rispetto agli anticorpi monoclonali usati negli ADC, coniugati anticorpo-farmaco, i peptidi sono molto più piccoli e penetrano meglio nel microambiente tumorale, superando la barriera della matrice extracellulare e raggiungendo le cellule bersaglio in profondità. Il secondo modulo è il linker, un ponte chimico che tiene unito il peptide al farmaco e che deve restare stabile nel torrente ematico per evitare rilasci prematuri, ma rompersi rapidamente una volta all'interno della cellula tumorale. I linker più usati sono quelli sensibili al pH acido dei lisosomi, come gli idrazoni, oppure quelli scindibili da enzimi specifici come le catepsine B e D, sovraespresse in molti tumori. Il terzo modulo è il carico citotossico, spesso un agente chemioterapico troppo tossico per essere somministrato da solo, come il mertansine, un decimetro, o l'auristatina MMAE, che blocca la polimerizzazione della tubulina e induce l'apoptosi a concentrazioni picomolari. Un singolo PDC può trasportare una o due molecole di farmaco per peptide, mantenendo un profilo di tossicità sistemica sorprendentemente basso, come dimostrato da studi clinici di fase 1 su pazienti con tumori solidi refrattari. Vantaggi clinici, sfide di produzione e le prospettive della terapia personalizzata. Rispetto alla chemioterapia classica, i coniugati peptide-farmaco offrono una finestra terapeutica più ampia. La massima dose tollerata è superiore perché il farmaco si concentra nel tumore e gli effetti collaterali come neutropenia, nausea e alopecia sono significativamente ridotti. La produzione dei PDC, tuttavia, presenta sfide industriali non banali. I peptidi terapeutici sono spesso sintetizzati in fase solida, una tecnica efficiente ma costosa quando si richiedono modifiche post-traduzionali come la ciclizzazione per aumentare la resistenza alle proteasi plasmatiche. Il coniugamento del farmaco al peptide deve essere stechiometricamente preciso per evitare miscele eterogenee e la purificazione finale richiede cromatografia liquida ad alta prestazione, HPLC preparativa, con rese che possono essere basse. Nonostante queste difficoltà, aziende biotecnologiche come Bicycle Therapeutics e PeptiDream stanno portando avanti pipeline di PDC contro bersagli ritenuti finora undruggabile, e l'avvento della chimica click basata su reazioni bioortogonali sta semplificando enormemente l'assemblaggio. La vera promessa dei PDC risiede nella medicina personalizzata. Sequenziando il tumore di un paziente, si potrebbero identificare i recettori sovraespressi e progettare in pochi giorni un peptide specifico, caricato con il chemioterapico più adatto al profilo mutazionale di quel cancro. Già oggi esistono piattaforme computazionali che prevedono l'affinità di legame peptide-recettore a partire dalla sequenza amminoacidica, accelerando la scoperta di nuovi PDC. In un futuro non troppo lontano, la chemioterapia potrebbe diventare una terapia a bersaglio molecolare di altissima precisione, e i coniugati peptide-farmaco saranno ricordati come il ponte che ha reso possibile questo passaggio epocale.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Esther Lederberg, la microbiologa che scoprì il fago lambda, è la tecnica della replica su velluto. La parabola professionale di Esther Lederberg ci insegna che le grandi rivoluzioni scientifiche nascono spesso dalle menti più defilate, quelle che preferiscono la pazienza del bancone alla ribalta delle cerimonie, ma i cui strumenti finiscono per diventare le fondamenta su cui altri costruiranno carriere e Nobel. Il mosaico genetico del fago lambda è il suo ciclo litico lisogeno. Il fago lambda, ufficialmente Escherichia virus lambda, appartiene alla famiglia dei Sifoviridae e possiede un genoma a DNA a doppio filamento di circa 48.500 coppie di basi, mappato interamente già nei primi anni 80. Quando il fago infetta un batterio, il suo destino può biforcarsi in due percorsi radicalmente diversi. E fu proprio Esther Lederberg a documentare per prima la straordinaria plasticità del virus. Nel ciclo litico, il DNA fagico si replica rapidamente sfruttando l'apparato biosintetico dell'ospite. Assembla nuovi virioni e causa la lisi cellulare con rilascio di centinaia di particelle infettive. Nel ciclo lisogeno, invece, il genoma virale si integra fisicamente nel cromosoma batterico in un sito specifico, attaccandosi tra i geni GAL e BIO, e vi persiste come profago silente, duplicandosi passivamente a ogni divisione cellulare. Questa integrazione, mediata dalla proteina integrasi codificata dal fago, è così precisa che lambda divenne il paradigma dei meccanismi di ricombinazione sitospecifica, influenzando la ricerca sui trasposoni e sull'ingegneria genetica. Esther comprese che il fago lambda poteva essere indotto a entrare nel ciclo litico esponendo i batteri lisogeni a radiazioni ultraviolette o a mitomicina C, dimostrando empiricamente che il profago percepisce lo stress cellulare e decide di abbandonare il genoma ospite. La sua capacità di isolare mutanti condizionali, come i cosiddetti mutanti suscettibili alla temperatura, fornì ai genetisti la chiave per dissezionare l'interruttore molecolare che governa la scelta tra l'isia e l'isogenia. Un interruttore basato sulla competizione tra le proteine repressore c'è l'attivatore CRO. Il lavoro sistematico di Esther permise di realizzare la prima mappa di complementazione del fago, individuando geni essenziali per la morfogenesi della testa, della coda e delle fibre caudali, elementi che oggi sappiamo servire come vettori per clonare DNA eterologo. Proprio sfruttando la capacità di Lambda di impacchettare DNA esogeno fino a circa 15 kilobasi, i biologi molecolari svilupparono i vettori di clonaggio cosmidici, che hanno accelerato il sequenziamento del genoma umano. L'eredità della scoperta di Esther Lederberg si estende fino ai moderni studi di fagoterapia, dove Lambda e i suoi parenti vengono riprogrammati per aggredire batteri resistenti agli antibiotici. Un fronte di ricerca che affonda le radici in quella capsula Petri del 1950 in cui una giovane ricercatrice notò per la prima volta una placca torbida anziché limpida, spia di un fago che sapeva convivere col proprio ospite. La replica su velluto, una rivoluzione tecnica per la genetica batterica. Prima del 1951, isolare un mutante batterico tra milioni di colonie era un incubo logistico. Ogni colonia andava prelevata singolarmente con uno stecchino e trasferita su piastre con terreni diversi, un processo lentissimo e soggetto a contaminazioni. Esther Lederberg ebbe l'idea semplice ma geniale di usare un pezzo di velluto sterile, un tessuto con peli fitti e corti, premuto delicatamente sulla capsula madre in modo che i peli raccogliessero una piccola aliquota di cellule da ciascuna colonia. Trasferendo poi il velluto su piastre fresche con terreni selettivi, otteneva una replica perfetta della disposizione spaziale delle colonie, come un timbro vivente. La tecnica, battezzata replica plating, rese immediatamente possibile vagliare migliaia di cloni per caratteri come la resistenza agli antibiotici, l'auxotrofia per amminoacidi o la sensibilità ai fagi. Fu grazie a questo metodo che Joshua ed Esther Lederberg, insieme a Norton Zender, dimostrarono la trasduzione generalizzata in Salmonella tifimurium, confermando che i fagi potevano trasportare pezzi di DNA batterico da un ceppo all'altro e che la variazione genetica nei procarioti era molto più fluida di quanto si pensasse. Paradossalmente, mentre la replica su piastra diventava una procedura standard in ogni laboratorio di microbiologia del pianeta, il nome di Esther restava confinato alla sezione metodi degli articoli, raramente nei riconoscimenti pubblici. Soltanto negli anni 90, con la riscoperta del suo contributo da parte di storiche della scienza, si è iniziato a parlare apertamente del cosiddetto effetto Matilda, il fenomeno per cui i risultati delle scienziate vengono attribuiti ai colleghi maschi. Esther continuò a lavorare per decenni come direttrice del Plasmid Reference Center dell'Università di Stanford, catalogando e distribuendo plasmidi e fagi a ricercatori di tutto il mondo, un'attività senza la quale interi filoni della biotecnologia sarebbero stati rallentati. Il velluto di Esther, oggi sostituito da membrane di nylon e robot per il colony picking, rimane il simbolo di un'epoca in cui l'ingegnosità manuale poteva ancora competere con la tecnologia più avanzata. È una scienziata capace di guardare oltre la routine di laboratorio. Poteva dischiudere interi continenti della conoscenza.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Heidelberg Castle, il castello di arenaria rossa che domina il Neckar tra rovine e fasti rinascimentali. L'Heidelberg Castle non è mai stato completamente distrutto né mai completamente ricostruito. È rimasto sospeso in quella dimensione intermedia che soltanto le rovine sanno evocare, ricordandoci che anche la pietra più superba deve inchinarsi al tempo, ma può farlo con una bellezza che sfida i secoli. Dalla fortezza medievale al palazzo elettorale, le fasi costruttive del castello. Le prime tracce di fortificazione sulla collina risalgono al 1214, quando l'imperatore Federico II concesse il sito ai conti palatini del Reno, che edificarono un castello superiore e uno inferiore in stile romanico, con mura spesse e torri quadrate tipiche dell'architettura difensiva sveva. Il vero punto di svolta arrivò con l'elettore Otto Heinrich nel XVI secolo, il quale trasformò la fortezza in un palazzo residenziale degno di un principe rinascimentale. La facciata a lui intitolata, completata nel 1559, è un capolavoro di ordine ionico e corinzio sovrapposti, decorata con statue allegoriche delle virtù cardinali e ricchi fregi a grottesche ispirati ai modelli italiani. Il successivo elettore Federico IV aggiunse il cosiddetto Friedrichsbau, con il cortile delle artiglierie e la celebre facciata ornata dalle statue dei suoi antenati, scolpite nell'arenaria rossa del Neckar, una pietra facile da lavorare ma vulnerabile all'erosione atmosferica. Durante la Guerra dei Trent'anni, il castello subì i primi gravi danni, ma l'elettore Carlo Luigi lo restaurò parzialmente, aggiungendo il possente Elizabethan Tor, una porta monumentale eretta in una sola notte come regalo di compleanno alla consorte Elisabetta. L'ultima grande fase costruttiva fu voluta dall'elettore Carlo Filippo all'inizio del Settecento, che fece ampliare il palazzo inglese con un giardino pensile e una biblioteca sfarzosa, prima che la corte si trasferisse a Mannheim e il castello cominciasse il suo lento declino. La rovina romantica, il fulmine del 1764 e il mito culturale del castello. Nel 1693, durante la guerra della Lega di Augusta, le truppe francesi di Luigi XIV minarono e fecero saltare gran parte delle fortificazioni, riducendo il complesso a uno stato semidiroccato. Tuttavia, fu un evento naturale a segnare il destino definitivo del castello. Nel 1764 un violento fulmine colpì il castello superiore, innescando un incendio che devastò gli interni rinascimentali e lasciò in piedi soltanto le facciate. Invece di ricostruire, gli elettori scelsero di utilizzare il castello come cava di pietra per il nuovo palazzo di Mannheim, ma nel frattempo la rovina cominciava a esercitare un fascino irresistibile sugli artisti romantici. Il pittore inglese William Turner immortalò le sue torri mozze in una serie di acquerelli carichi di malinconia, mentre Mark Twain, nel suo A Tramp Abroad, descrisse con ironia la gigantesca botte di vino capace di contenere 220.000 litri, costruita nel 1751 e sopravvissuta alle devastazioni. A partire dal XIX secolo, il castello fu oggetto di un acceso dibattito tra i fautori della ricostruzione completa e i sostenitori della conservazione romantica, fino a quando l'intervento del re Ludovico I di Baviera sancì la protezione delle rovine come monumento nazionale. Oggi l'Heidelberg Castle è gestito dallo Stato del Baden-Württemberg, che ha consolidato le strutture pericolanti e installato un moderno centro visitatori. Ogni anno, i fuochi d'artificio che simulano l'incendio del castello attirano folle sul fiume, in una celebrazione che mescola storia, leggenda e spettacolo. Se ascolti regolarmente il nostro podcast, suggerisci idee ed argomenti per migliorarlo, su microsmeta@gmail.com.
Nico Oloniak Jr. è il primo LED a luce visibile che accese il futuro. Oloniak non aveva soltanto inventato un componente elettronico. Aveva regalato al mondo un nuovo alfabeto di luce, dimostrando che un'idea testarda, nutrita dallo studio profondo dei semiconduttori, può letteralmente cambiare il paesaggio visivo della nostra civiltà. La fisica della giunzione PN in GASP è la nascita del LED rosso. Per comprendere cosa accadde in quel minuscolo cristallo semiconduttore, bisogna immergersi nella fisica delle giunzioni PN, che Oloniak conosceva come pochi al mondo grazie al dottorato conseguito all'Università dell'Illinois sotto la guida del leggendario John Bardeen, due volte premio Nobel. Un LED non è altro che un diodo in cui la ricombinazione di elettroni e lacune attraverso la banda proibita avviene in modo radiativo, cioè con emissione di fotoni. Nei materiali a gap indiretto come il silicio o il germanio, quell'energia si disperde quasi tutta in calore. Oloniak intuì che soltanto i semiconduttori composti a gap diretto, come l'arseniuro di gallio, gas drogato con fosforo, potevano convertire una percentuale apprezzabile di corrente in luce visibile. La sfida era titanica. Il GASP tende a sviluppare difetti cristallini durante la crescita, creando centri di ricombinazione non radiativi che uccidevano l'efficienza. Oloniak e il suo team costruirono un reattore epitassiale artigianale per depositare strati di GASP su substrati di gas, controllando la concentrazione di fosforo al 40% per spostare il picco di emissione intorno ai 650 nanometri, nel rosso profondo. Il dispositivo, grande come un granello di pepe, produceva appena pochi millilumen, ma era sufficiente per convincere la General Electric a brevettare il semiconductor radiant diode e a immaginare display monocromatici per la strumentazione militare e aerospaziale. Nel 1963 Oloniak dimostrò anche il primo laser a semiconduttore nel visibile, un'impresa che gli valse l'appellativo di padre del diodo laser, benché la paternità delle LED rosso resti la sua firma più popolare. Per tutti gli anni 60 i LED rimasero costosissimi, utilizzati soltanto nei pannelli di controllo dei computer IBM o negli indicatori degli amplificatori HiFi, ma la strada era segnata. Il LED rosso fu il mattone su cui si costruirono i LED gialli, verdi e infine i blu di Shuji Nakamura, premio Nobel 2014, che completarono la tavolozza per la luce bianca. La lezione fisica di Oloniak, ossia che l'ingegneria della banda proibita tramite leghe ternarie e quaternarie permette di fabbricare emettitori su misura, è oggi il cuore della fotonica integrata e dei microdisplay per realtà aumentata. dalle miniere dell'Illinois all'impatto globale della rivoluzione LED. La biografia di Niccolò Niack Jr. è un formidabile intreccio tra umiltà, caparbietà e visione industriale. Nato a Ziegler, Illinois, nel 1928 da genitori immigrati dall'Ucraina, Oloniak crebbe in una comunità di minatori di carbone e fu il primo della sua famiglia a frequentare l'università, lavorando come ferroviere per pagarsi gli studi. Dopo il dottorato con Bardeen, approdò ai Bell Labs e poi alla General Electric, dove condusse le ricerche sui LED in un clima di scetticismo quasi assoluto. Molti fisici sostenevano che la luce visibile dai semiconduttori fosse fisicamente impossibile per via delle perdite termiche. Oloniak replicava mostrando una slide con un grafico della resistenza differenziale negativa, spiegando che in una giunzione drogata in modo asimmetrico l'iniezione di portatori minoritari poteva essere così efficiente da rendere visibile l'emissione. Dopo il successo dell'LED rosso, Oloniak tornò all'Università dell'Illinois come professore, dove formò generazioni di ingegneri che avrebbero fondato aziende come Cree e LumiLEDs, trasformando la piccola invenzione in un mercato globale da decine di miliardi di dollari. Nel corso della sua carriera accumulò più di 40 brevetti, tra cui il transistor a eterogiunzione e il laser a emissione superficiale a cavità verticale, VCSL, quest'ultimo oggi impiegato nei sensori di prossimità degli smartphone e nelle comunicazioni ottiche dei data center. Il suo carattere schietto e la sua onestà intellettuale gli fecero rifiutare incarichi dirigenziali pur di restare in laboratorio. Quando venne insignito della Medaglia Nazionale della Tecnologia nel 2002, raccontò di aver sempre cercato di accendere la luce migliore che potessi, perché la luce è la cosa più bella della fisica. Il LED rosso di Oloniak non solo ha dato il via alla sostituzione delle lampadine a incandescenza, ma ha abilitato tecnologie che vanno dai telecomandi a infrarossi ai fari per automobili, dai semafori ai pannelli giganti degli stadi, riducendo il consumo elettrico per l'illuminazione fino al 75% e contribuendo in modo tangibile al contenimento delle emissioni globali di CO2. Se oggi possiamo leggere un display sotto il sole o illuminare una stanza con pochi watt, lo dobbiamo a quel diodino rosso che molti presero per un giocattolo.
Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com. QuickDeach, il dizionario offline multilingue sempre a portata di tasca senza consumare dati. Con QuickDeach in tasca, la barriera linguistica si abbassa, non serve la connessione, non servono abbonamenti, basta la curiosità di cercare quella parola che manca per completare un pensiero. Architettura dei dizionari offline e gestione efficiente della memoria. Quando un utente installa QuickDeach, il pacchetto base dell'app è minuscolo, ma la vera potenza si sblocca accedendo alla sezione dizionari dove è possibile selezionare e scaricare coppie linguistiche come inglese-italiano, tedesco-francese, spagnolo-russo e molte altre, per un totale di oltre 200 combinazioni. Ogni dizionario è memorizzato in un file compresso con estensione .quickdict, un formato sviluppato dal programmatore per massimizzare la densità di informazioni e minimizzare i tempi di accesso. Il cuore del formato è un tree, o albero di prefissi, che organizza i lemmi in base ai caratteri iniziali, permettendo una ricerca incrementale. Man mano che si digitano lettere, l'app attraversa i nodi dell'albero e restituisce in pochi millisecondi tutte le parole che iniziano con quella sequenza, ordinate alfabeticamente e con indicazione della lingua di origine. Ogni voce contiene la traduzione, la classe grammaticale, la trascrizione fonetica quando disponibile e spesso frasi d'esempio, tutte compresse con algoritmi lossless per ridurre l'occupazione di spazio. Un dizionario italiano-inglese completo può pesare intorno ai 30 MB, una cifra trascurabile per gli smartphone odierni, ma 10 anni fa rappresentava un miracolo di ingegneria del software. QuickDeach è stato tra i primi a implementare il multithreading per il caricamento asincrono dei lemmi, così che anche con database grandi l'interfaccia rimane reattiva. L'indice di ricerca è tenuto interamente in RAM, mentre i dati testuali vengono letti dal disco solo quando necessario, una strategia che riduce la frammentazione della memoria e i consumi energetici. La scelta di basarsi su fonti open come Wiktionary, integrate da script automatici di pulizia e validazione, garantisce una copertura lessicale molto ampia, sebbene la qualità delle traduzioni possa variare in base alla comunità che ha contribuito al database originale. Funzionalità avanzate, cronologia e il ruolo insostituibile dei dizionari offline. Oltre alla semplice ricerca, QuickDeach offre una cronologia completa delle parole consultate, una lista dei preferiti per i termini più difficili da memorizzare e la possibilità di passare istantaneamente dalla modalità lingua A lingua B a quella inversa con un tocco, funzionalità che gli studenti di lingue straniere apprezzano enormemente. La digitazione predittiva si adatta alla lingua selezionata, suggerendo automaticamente le parole coniugate o declinate, ad esempio, cercando andai in italiano, L'app riconosce il verbo andare e mostra la traduzione all'infinito con la nota grammaticale. QuickDeach integra anche un correttore ortografico rudimentale che propone alternative se la parola digitata non esiste nel database, rendendolo un compagno affidabile per la scrittura di testi. In un'epoca dominata dai traduttori online basati su intelligenza artificiale, ci si potrebbe chiedere se un dizionario offline sia ancora utile. La risposta è sì, è per almeno tre motivi. Primo, la privacy. Nessuna parola digitata lascia il dispositivo, cosa cruciale per tradurre documenti sensibili. Secondo, la latenza zero. Senza round trip di rete, la ricerca è istantanea anche su hardware datato. Terzo, la disponibilità universale. In aereo, in campeggio o in un paese con roaming costoso, QuickDeach funziona sempre, indipendentemente dalla connettività. Inoltre, la chiarezza di un dizionario tradizionale con sinonimi, contesti d'uso e note grammaticali spesso fornisce una comprensione più profonda rispetto alla traduzione automatica, che tende ad appiattire le sfumature. QuickDeach può essere esteso anche con dizionari personalizzati, convertendo file CSV nel formato .quickDeach mediante un tool open source messo a disposizione dallo sviluppatore, un'opzione che interessa linguisti e traduttori specializzati. Nel panorama delle app Android gratuite, QuickDeach rimane un esempio fulgido di come un progetto indipendente, senza pubblicità e senza permessi invasivi, possa fornire un servizio di altissimo livello a milioni di utenti nel mondo. Il futuro non si aspetta, si prepara. Ecco la prossima informazione per te.
Superconduttività a temperature vicine all'ambiente sotto pressioni moderate. La nuova frontiera dei materiali. La corsa all'idruro superconduttore a pressione ambiente è una delle più eccitanti avventure scientifiche del nostro tempo. E ogni nuovo record di temperatura critica ci avvicina a un futuro dove l'elettricità fluirà senza sprechi, ridisegnando la civiltà industriale dalle fondamenta. Il meccanismo BCS modificato è la ricerca dell'idruro perfetto. La teoria classica della superconduttività, formulata da Bardeen, Cooper e Schrieffer nel 1957, spiega che a temperature sufficientemente basse gli elettroni possono accoppiarsi in coppie di Cooper grazie all'intermediazione dei fononi, le vibrazioni del reticolo cristallino. Perché l'accoppiamento sia efficace, il materiale deve avere un'alta densità di stati elettronici a livello di fermi e fononi di energia elevata. L'idrogeno metallico, previsto teoricamente da Wigner e Huntington, sarebbe il superconduttore ideale perché l'atomo leggero vibra a frequenze altissime, ma la metallizzazione dell'idrogeno puro richiede pressioni superiori a 400 GPa, irraggiungibili al di fuori dei laboratori più avanzati. L'intuizione vincente è stata quella di drogare l'idrogeno con elementi come lantanio, ittrio, calcio o zolfo, formando idruri che imitano le proprietà dell'idrogeno metallico, ma a pressioni molto più basse, comprese tra 100 e 200 GPa, ottenibili con celle a incudine di diamante. Nel 2019 un gruppo tedesco ha misurato la superconduttività a 250K in la H10 a 170 GPa, un risultato che ha infranto la barriera psicologica dei trattino 23C. La chiave sta nella formazione di gabbie di idrogeno, clatrati dove gli atomi di H sono impacchettati in modo da creare un reticolo metallico con fononi ad alta energia, mentre l'atomo ospite fornisce elettroni aggiuntivi. Le simulazioni di struttura elettronica con la teoria del funzionale densità, DFT, permettono oggi di prevedere la temperatura critica di nuovi idruri ternari e quaternari, guidando i chimici verso composti ancora più promettenti come il LaBe8 o il YH6. L'obiettivo dichiarato è scendere sotto i 50 GPa, una pressione che potrebbe essere gestita da apparecchiature industriali per creare fili superconduttori utilizzabili su scala commerciale. Dalle pressioni estreme alle applicazioni pratiche, cavi, magneti e computer quantistici. Sebbene 250K siano ancora ben al di sotto della temperatura di una stanza riscaldata, il semplice fatto di poter usare azoto liquido o addirittura un normale congelatore per mantenere la superconduttività rappresenta un salto di paradigma rispetto ai superconduttori a base di niobio che necessitano di elio liquido a 4K. Le applicazioni più immediate riguardano i magneti per la risonanza magnetica medicale e per i reattori a fusione nucleare, dove bobine superconduttrici più calde ridurrebbero drasticamente i costi criogenici. Nel campo del trasporto elettrico, cavi superconduttori ad alta temperatura potrebbero eliminare le perdite ohmiche che oggi dissipano circa il 6% dell'elettricità generata nel mondo, con un risparmio enorme in termini di emissioni. I limitatori di corrente di guasto basati su superconduttori proteggerebbero le reti elettriche in modo passivo, e i magneti per treni a levitazione magnetica come il maglev giapponese diventerebbero economicamente sostenibili. La comunità dei computer quantistici guarda agli idruri superconduttori per realizzare qubit che non necessitino di enormi frigoriferi a diluizione. Ma la sfida più affascinante è ottenere la superconduttività a pressione ambiente, forse stabilizzando gli idruri con difetti reticolari o con tecniche di epitassia a film sottile. Alcuni esperimenti recenti suggeriscono che drogando l'idruro di lantanio con ammoniaca o altri elementi leggeri si possano intrappolare metastabilmente le fasi superconduttrici anche dopo il rilascio della pressione, un fenomeno simile alla tempra dell'acciaio. Se una di queste strade avrà successo, il Novecento dei semiconduttori cederà il passo a un ventunesimo secolo della superconduttività, con un impatto su energia, trasporti e calcolo paragonabile a quello dell'invenzione del transistor.
La tecnologia è il motore della trasformazione. Vediamo cosa sta cambiando ora su microsmeta.com.
White Sands National Monument, il deserto di gesso bianco più grande del mondo. Camminare sulle dune di White Sands è un'esperienza sensoriale totale. Il bianco abbacinante dissolve l'orizzonte, il silenzio è rotto solo dal vento che scolpisce le creste. E la vita ostenta le sue più ingegnose soluzioni per attecchire su un mare di cristallo. La geologia del bacino di Tularosa è la genesi delle dune di gesso. La storia di White Sands inizia circa 250 milioni di anni fa, quando un mare poco profondo, il Promiensea, ricopriva quella che oggi è l'America centro-meridionale, depositando spessi strati di gesso evaporitico sul fondale. Con il sollevamento delle montagne rocciose e la formazione del rift del Rio Grande, questi strati furono fratturati e sollevati, costituendo le rocce madri delle vicine San Andres Mountains e Sacramento Mountains. L'acqua piovana è di falda, leggermente acida per la presenza di anidride carbonica, scioglie il gesso delle montagne e lo trasporta in soluzione verso il basso, fino al bacino endoreico di Tularosa, che non ha sbocco al mare. Qui l'acqua evapora rapidamente sotto il sole del Chihuahuan Desert, concentrando i sali fino a far precipitare cristalli di selenite sul fondo di un grande lago effimero chiamato Lake Lucero. Quando il lago si prosciuga, i venti dominanti da sud-ovest sollevano i cristalli, li spezzano in granelli di dimensioni sabbiose e li trasportano verso nord-est, costruendo dune paraboliche, trasversali e a barcana che migrano lentamente, fino a 9 metri all'anno. Il gesso di White Sands è eccezionalmente puro, con un contenuto superiore al 99% di solfato di calcio biidrato. Una rarità perché il gesso si dissolve facilmente in acqua dolce e solo in climi aridi con meno di 250 mm di pioggia annua può accumularsi. La struttura cristallina della selenite dona alle dune la loro caratteristica lucentezza. I granelli, a differenza della sabbia silicea, sono fragili e a spigoli vivi. E si compattano in modo diverso, formando increspature che cantano quando vengono calpestate. Gli studi di datazione al radiocarbonio sui gusci di gasteropodi fossili intrappolati nelle dune indicano che l'accumulo di gesso su larga scala iniziò dopo l'ultimo massimo glaciale, circa 12.000 anni fa, e continua ancora oggi, alimentato dalle cicliche piene del lago. Il monumento è un laboratorio naturale per i geomorfologi che studiano la dinamica eolica in assenza di vegetazione fitta e per gli astrobiologi che cercano analoghi terrestri dei paesaggi evaporitici di Marte, dove solfati come la chieserite e il gesso indicano un passato acquoso del pianeta rosso. L'ecosistema unico delle dune è le specie endemiche adattate al bianco accecante. A dispetto dell'aspetto sterile, White Sands brulica di vita specializzata che ha dovuto risolvere problemi evolutivi estremi. Temperature superficiali che superano i 60 gradi Celsius in estate, carenza di suolo organico, predatori altamente visibili sul bianco e una luce riflessa così intensa da richiedere protezioni simili a quelle degli ambienti polari. Tra le piante, la più emblematica è la yucca delle sabbie, yucca elata, che sopravvive all'avanzata delle dune allungando rapidamente il fusto per mantenere le foglie al di sopra della sabbia, un processo che può portare a steli sotterrati di oltre 2 metri. L'Artemisia delle dune, Artemisia filifolia, è il girasole selvatico e gli Anthus paradoxus formano piccole isole di vegetazione che stabilizzano le creste, creando microhabitat per insetti e rettili. L'animale simbolo del parco è la lucertola sbiancata delle sabbie, Sceloporus arenicolus, la cui pelle ha perso quasi completamente la pigmentazione scura tipica del genere per confondersi col gesso, mentre il topo delle cavallette dalle guance bianche, Anecomys lochegaster, ha sviluppato un udito ipersensibile per rilevare i predatori in assenza di ripari rocciosi. Di notte, le dune si popolano di coleotteri tenebrionidi che raccolgono l'umidità della nebbia inclinando il corpo verso l'alto, un adattamento osservato anche nel deserto del Namib. I biologi hanno scoperto che alcune specie di insetti e ragni presenti a White Sands mostrano una mutazione genetica fissa per il colore bianco, selezionatasi in poche migliaia di anni. Un esempio lampante di evoluzione rapida studiato da decenni dalle università americane. Persino la microbiologia del suolo è peculiare. La crosta biologica che cementa la superficie tra le dune è composta da cianobatteri e licheni in grado di fissare l'azoto atmosferico, fertilizzando lentamente la sabbia e consentendo alle piante superiori di attecchire. Il White Sands National Monument è anche un sito di importanza storica, poiché vi sono state rinvenute impronte umane fossilizzate risalenti a 23.000 anni fa, le più antiche mai trovate in Nord America, che riscrivono la cronologia del popolamento del continente e dimostrano che i primi cacciatori-raccoglitori vivevano già a stretto contatto con questo paesaggio surreale.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!